Salutiamo una compagna appunto che ci ha contattato per darci degli aggiornamenti su questa situazione. Noi siamo assolutamente felici di diffondere le notizie da questo momento, da questo spazio di conflitto che è la ZAD. Ciao!
Ciao! Sono contenta di riuscire a parlare con voi e riuscire a parlare un po' in Italia. Non so se avete abbastanza notizie di quello che succede qui. E quindi voilà, spero di rispondere un po' a delle domande e di chiarificare la situazione.
So che appunto, come è stato diffuso anche da alcuni siti di movimento italiani e anche dalla radio negli ultimi giorni, è appunto in corso oramai da quasi una settimana le operazioni di sgombero della ZAD, che è un territorio abbastanza esteso, immagino, nel senso che si parla di...
Sì, è lungo 20 km più o meno, immaginate un rettangolo di 20 km su 5 km di altezza, dove ci sono più di 30 squat. Ci sono delle case occupate, delle capanne sugli alberi, delle forme di autocostruzione, quindi diverse situazioni, della gente in camion, in roulotte.
Terreni agricoli anche, terreni coltivati anche.
Esatto, c'è una fattoria, un orto biologico, un allevamento di capre, quindi ci sono delle attività diverse, insomma.
Certo,
ed è una zona in lotta da almeno dal 2007 per quanto riguarda le occupazioni. Abbiamo un progetto d'aeroporto del quale se ne parla da 40 anni.
Certo.
E dalla settimana scorsa, da martedì scorso, quindi hanno iniziato le espulsioni, ci sono alcune case che non sono state distrutte direttamente, quindi demolite.
Ah sì, abbiamo saputo la planchette, la tertre, non so come si pronunci, non so che appunto ci sono.
Ieri sono state distrutte ancora tre case.
Ecco, ma queste case, scusa, una domanda. Allora, innanzitutto per chiarirlo anche agli amici e le amiche all'ascolto che non lo sapessero, a questa lotta, come dire, partecipano un po', come per qui da noi in Valle di Susa, sia la popolazione locale di quell'area, sia solidali sopraggiunti da altre parti della Francia.
Esatto.
e non solo. Ma queste occupazioni, diciamo, questi sgomberi e queste occupazioni sono volte a contrastare gli espropri, e quindi questi sgomberi sono per espropriare, demolire e far sì che queste aree, questi lotti diventino di proprietà dell'azienda costruttrice?
Allora, è un po' diverso, assomiglia alla situazione in Val di Susa, è un po' diverso perché in Val di Susa c'è veramente un'opposizione molto forte ed è una valle, non so quante persone vivono, 70.000 persone in Val di Susa, una cosa del genere.
Sì,
e qui comunque sono dei terreni agricoli la maggior parte, e quindi ci sono molto meno abitanti. E le case che sono state occupate, i terreni, sono delle case dei terreni che appartengono alla regione, allo Stato, che poi li ha regalati all'impresa Vinci.
Okay.
Quindi Vinci come
sì, Vinci, ok.
Quindi questa è la prima tappa delle espulsioni, quindi gli occupanti, gli squatter, e dopo ci sarà la tappa delle distruzioni degli abitanti e degli agricoltori. Bisogna sapere che ce ne sono certi che hanno già venduto da diverso tempo e che quindi hanno
mollato,
non sono nella lotta, e
cioè
se ne vanno.
Ecco.
Quindi queste case qua sono case che appartengono, terreni e case che appartengono alla regione, allo Stato e all'impresa Vinci.
Allora, a prescindere dalle brutte notizie, ecco, che più che altro sono circolate quelle, nel senso sono circolati la notizia di diversi sgomberi, di diverse demolizioni, l'unica buona notizia era che appunto il 19 ottobre una delle case sgomberata è stata rioccupata, è stata riaperta dai resistenti dopo che era stata murata da...
Il 19 ottobre quando era?
Venerdì.
No. Allora, le buone notizie, diciamo che ce ne sono diverse e non bisogna. Il problema che abbiamo è con la stampa francese, la stampa soprattutto nazionale e regionale, prendono le informazioni che sono date alla prefettura e dalla polizia, che dice ad esempio che la foresta è stata sgomberata e le case distrutte, cosa che non è vera, perché hanno distrutto solo le capanne collettive che sono al suolo, ma le case sugli alberi che sono a 17 metri d'altezza resistono. E lo stesso tipo di informazioni false un po' sono state date sulla zona del Sabot e Far West, Saint-Chen, quindi il panificio, la fattoria e e da altre abitazioni che sono su dei terreni, quindi sono abitazioni, delle capanne fatte con materiale della discarica, con alberi, con paglia, e questa zona resiste ancora. E le altre buone notizie sono che diversi luoghi che erano già stati sgomberati martedì scorso, almeno 3 luoghi sono stati rioccupati,
ah,
e venerdì sera c'è stata una rioccupazione di una casa di qualcuno che era appena partito e che per il momento tiene ancora. La gente è sulle barricate, da stamattina ci sono dei gas lacrimogeni che sono lanciati dalle 5:30 di stamattina più o meno. Quindi per il momento non abbiamo notizie, vuol dire che resistono ancora.
Ma una domanda, le barricate sono sulle arterie stradali per raggiungere la ZAD, sì, o oramai sono retrocesse più indietro? Nel senso, dove vengono bloccate le strade? Per evitare, come dire, l'arrivo dei mezzi delle forze dell'ordine all'area, alla globalità della ZAD, o di volta in volta più ristrette?
No, è molto più stretto, non so perché ci sono tre strade abbastanza, strade provinciali che si incrociano su questo, quindi è un po' difficile di bloccare le tre. E le barricate che vengono fatte, per esempio, per questa casa, è una casa che si trova su una strada abbastanza centrale, e quindi la strada è bloccata completamente dai due lati, c'è la casa che è al centro e le barricate che sono fatte sui due lati. E per quanto riguarda le altre zone che si difendono, c'è un piccolo sentiero non asfaltato che rentra poi nella zona, nei campi, è il sentiero utilizzato dagli agricoltori, e questo sentiero è bloccato dai due lati, quindi impedisce alle forze dell'ordine, diciamo, di
accedere. Certo. E in tutto più o meno adesso quanti sono i resistenti tra i vari fronti della ZAD? Quante persone sarete?
È difficile da dire perché c'è un sacco di gente che è arrivata, soprattutto nel weekend. Diciamo che prima le persone che abitavano su questa zona erano più o meno 150-200 persone, più tutti gli abitanti, più le associazioni e tutte le persone della regione che sono solidari alla lotta. E quindi penso un 200 persone, direi un po' più forse.
Ah, pensavo, come dire, vista la gravità della situazione e anche l'organizzazione che da anni ci dimostra una certa efficacia, pensavo che fosse molti di più, visto anche le azioni che siete riusciti a portare avanti, eccetera. Invece qualche centinaio è riuscito a mettere in scacco comunque una grande multinazionale delle infrastrutture per anni. Speriamo che continui a resistere, sì, contro questo mostro.
Diciamo, dimmi. Questo è dal punto di vista ottimista, ma tra carabinieri e polizia ci sono più di 1000 unità, diciamo, sono 1000 persone sulla zona, quindi è un po' difficile, diciamo, dire che grazie. Sì, c'è una resistenza forte, però sappiamo anche che il giorno che vorranno veramente metteranno ancora più forze.
Più forze, certo. Loro hanno un bacino di risorse disumane davvero, davvero esteso.
Sì, quindi noi pensiamo che ci saranno sempre più persone che arriveranno, soprattutto il weekend abbiamo visto questo, e ci sono persone che vengono dalla Spagna, degli italiani, dei tedeschi, degli austriaci, quindi comincia un po' a muoversi anche a livello internazionale. E come dicevi, c'è un appello alle azioni decentralizzate, non so se si dice in italiano.
Assolutamente corretto.
Quindi verso una forma di solidarietà che può essere fatta a distanza anche. Quindi, tutto questo di cui parlo è sul sito internet, quindi www.zad.nadir.org, quindi www.zad.nadir.org. Ci sono dei documenti in italiano e tutto è tradotto anche sul sito squat.net.
Ottimo, alcune cose le stiamo riprendendo anche dal sito resiste.squat.net, che ha anche fatto una cronologia. In Italia i link sono stati ripubblicati da informa-azione.info, giusto per far okay. sapere ai vari ascoltatori e ascoltatrici che volessero saperne di più, e speriamo anche come dire, portare solidarietà attiva a questa resistenza.